magnifico te, Ave, irreversibile, ma inabitabile, e un paradiso diventa un inferno per colpa del te, Ave, pressoché inutile, ma inevitabile, perché è già stato stanziato un bottino e col cacchio che adesso si possa fermare, che ne dica il notare, costa miliardi ma fa risparmiare quasi un con il legno. Per fare un TAV ci vuole il legno, per fare il legno si taglia l'albero, se tagli l'albero si toglie il seme, si toglie il seme, si toglie il frutto, si toglie il frutto, si toglie il fiore, si toglie il monte, si toglie tutto. Per fare un TAV si toglie tutto. Aggiungi un posto a TAV che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu. Gli amici a questo servono a far la galleria. Sorridi al nuovo 'ndrangheto, non farlo andare via. Dividi il sindacato, ora doppia la galleria. Al treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario e va.
Questa è Radio Notav, in onda ogni giovedì dalle 13 alle 14.30, in diretta dallo studio di Bussoleno Val Susa. Ascoltabile in streaming dal sito radioblackout.org, dove potete trovare audio e approfondimenti della mattinata informativa. Radionotav.info, il sito su cui ascoltare interviste realizzate durante la trasmissione. 334-8225-117 per intervenire con un SMS durante la trasmissione.
Allora, di nuovo in diretta su Radio Notav, Radio Notav sulle 105.250, le frequenze di Radio Blackout ascoltabili in streaming su radioblackout.org. Oggi siamo ospiti di fronte alla credenza, sempre a Bussoleno, da lì da dove trasmettiamo. Siamo ospiti da Tony, Damina e Sara e Valentina, che ci hanno ospitato. Ci siamo spostati, la redazione nomade di Notav, di Radio Notav, oggi trasmette da qui, questo anche perché settimana scorsa abbiamo avuto qualche problema di audio dovuto alla connessione internet, che non ci permette sempre di avere una trasmissione diciamo fatta bene, e quindi oggi proviamo da qua sperando che funzioni un po' meglio. E quindi questo è quanto, queste sono le novità. Ringraziamo ovviamente le persone citate prima, perché ci hanno lasciato il loro spazio qui da loro per trasmettere. Che cosa andremo a parlare oggi? Avremo diverse cose, tra cui un'intervista molto, molto interessante, che però lasceremo verso la fine della trasmissione. Un'intervista di una persona molto ben informata sull'andamento dei lavori del cantiere di Chiomonte, perché è un'intervista che faremo, ma non anticipiamo troppo, con una persona che ha avuto modo di conoscere da dentro molto bene la situazione. Quindi lasciamo un po' di suspense su questo diciamo scoop, per dirlo in termini giornalistici. Invece vorremmo innanzitutto parlare con Luca, perché come sapete Luca è stato trasferito dalla detenzione carceraria delle Vallette alla detenzione domiciliare a casa a Bussoleno, in una casa a Bussoleno che è stata messa a disposizione. Sappiamo che insomma questa situazione non è semplice, anche perché la sua messa in domiciliari è stata subordinata all'utilizzo del braccialetto elettronico. Ora il braccialetto elettronico lui non l'ha ancora messo perché non ce n'erano di disponibili, però questa è comunque la prescrizione che il magistrato ha dato. Quindi tra pochi secondi parleremo con lui, che ci racconterà qualche notizia su questa cosa.
Aunque se paren los cuatro vientos.
E allora siamo in collegamento con Luca, e vediamo se ci sente Luca. Vediamo, lo abbiamo in connessione, però forse lui non ci sente al microfono. Luca, sei con noi? Luca, ci senti? Pronto? No, noi non ti sentiamo, ti sentiamo al telefono, ma non ti sentiamo in cuffia. Allora riproviamo, sentiamo Luca?
Sì.
Ecco, sì, adesso ti sentiamo. Allora, come stai?
Abbastanza bene.
Senti,
non c'è male.
Ci hanno detto che hai avuto un'ottima accoglienza quando sei rientrato dalle Vallette.
Ah, sì, tanta gente, sì. Bella accoglienza, mi ha fatto molto piacere.
Beh sì, senz'altro è bello vedere così tante persone ricevere una persona che esce dal carcere, anche questa insomma non è una cosa scontata e ha fatto piacere vederla. Senti, volevamo chiederti, innanzitutto sarai contento che sei uscito da lì, forse però avrai anche lasciato lì qualcuno che hai conosciuto e che, con cui hai legato, oppure eri in una situazione non particolarmente piacevole?
Dove in carcere dici?
Sì,
ho fatto parecchi amici, comunque ho legato con tutti, cioè sempre abbastanza bello, comunque conosci della gente che ha delle storie di vita comunque da raccontare, da dire, diverse.
Va bene, senti, allora raccontaci innanzitutto questo fatto che tu sei stato scarcerato, messo ai domiciliari, però in cambio hanno chiesto per te l'assegnazione del braccialetto elettronico, che tra l'altro è il primo che viene messo qui in Val di Susa. Che cosa è successo esattamente? Come si è svolta la trafila?
Niente, sono arrivati l'altra mattina un operatore della Telecom, accompagnato dai carabinieri. Questo operatore si è messo qua con, diciamo, con sto gingillo a trovare la posizione giusta dove mettere sto coso. Dopo un paio d'ore più o meno l'ha trovato, di prove, e poi io con penso che era un pezzo del braccialetto, andavo in giro per il perimetro e insomma di dove potevo andare, diciamo, no? Quindi dalla casa, è un pezzo del cortile, insomma dove vado a prendere la legna e altre cose. Io gli ho fatto vedere i punti più o meno dove vado e hanno registrato, hanno fatto la registrazione di tutto questo perimetro e poi se ne sono andati. Adesso se mi dovessero confermare comunque il braccialetto, se mi dovessero mettere questo braccialetto, la prossima volta che arrivano ci metteranno 10 minuti, che io basta che gli indico il punto dove lui ha messo il gingillo, lo lasceranno lì e mi mettono il braccialetto.
Ok, quindi a fare questa cosa sono degli operatori della Telecom che hanno che installeranno un sistema di comunicazione sia con la loro centrale sia con la caserma dei carabinieri di pertinenza, quella di Susa.
Esatto, sì. Loro, la Telecom c'ha l'appalto su sti braccialetti, quindi bisogna dire che si spenderanno un sacco di soldi. Per me ogni braccialetto comunque vale un sacco di soldi. Insomma, che la gente paga, praticamente me lo paga la gente questo braccialetto, in teoria.
Senti, no? Questo braccialetto segnala se cade la corrente, se tu lo togli, lo rompi, se esci dal perimetro, e in questo
sì,
caso
qualsiasi verrebbe... cosa, esatto, sì, qualsiasi cosa. Loro è un satellitare, quindi okay. Loro sanno dove sono. Se io esco da quel anche solo un millimetro suona, da loro suona, quindi vengono subito a vedere cosa è successo.
Okay. Un'ultima domanda. Noi sappiamo che in teoria dicono che il detenuto deve essere lui che accetta e che firma per poter uscire con il braccialetto elettronico e può anche eventualmente rifiutarsi. Tu ti sei accorto di questa cosa o non ti hanno detto?
Sì, me l'ha detto sul momento che mi hanno notificato... Il foglio mi ha detto, tu sei accetti o non accetti? E io ho accettato, ho detto va bene, anche perché no, avrei anche non accettato, però era nel rispetto magari di altri detenuti che magari avrebbero accettato, perché loro magari essendo che o si dovevano fare ancora un po' di anni, o comunque avevano una condanna molto più forte, magari un bracciale l'avrebbero anche voluto, per dire, no?
Certo.
E allora era nel rispetto un po' di queste persone qua, perché sennò non l'avrei neanche accettato, per dire.
Quindi prima ti hanno detto che uscivi e poi sull'ultimo momento ti hanno presentato il foglio da firmare.
Sì, mi hanno detto, in realtà mi hanno detto che sto bracciale, cioè io uscivo quando arrivava il bracciale, poi sono scaduti i termini, non lo so, sono passati 4 giorni da quando mi hanno fatto firmare questa notifica.
Sì, perché la normativa...
io avevo la scorta, dovevano scortarmi e poi mettermi il bracciale dove... Però poi non l'hanno fatto perché non era né disponibile la scorta e il bracciale.
Sì, in verità se c'è l'ordine di scarcerazione dovrebbe essere immediato, entro la mezzanotte, però abbiamo visto che la normativa per i braccialetti prevede che i tecnici Telecom abbiano fino a 4 giorni per trovare appunto trovare una soluzione. Evidentemente non sono riusciti a farlo nei 4 giorni, perché anche sappiamo che in tutta Italia ci sono circa solo 200 braccialetti, almeno così risulta, e quindi non avendolo trovato, probabilmente scaduti i 4 giorni, hanno dovuto in qualche modo rilasciarti.
Sì.
Niente, senti, volevamo sapere inoltre se ci raccontavi un po' del carcere, la situazione in cui ti sei trovato, immagino le lamentele che anche avrai, se vuoi un po' raccontarci com'era la situazione dentro.
Posso dire, il carcere della Vallette è praticamente una fogna, cioè è una struttura che sta cadendo a pezzi. Vabbè, non c'è bisogno che dica che le celle fanno schifo, le docce sono piene di muffa, cioè l'ASL non va mai, non fa i controlli perché penso che tanto siano d'accordo. Quindi i garanti dei detenuti, cioè, sono solo delle figure, sono solo, ma non sono niente, perché, cioè, che ne so, se uno si volesse aprire un ristorante, per dire, no? Cioè io faccio sto paragone qua, se uno si vuole aprire un ristorante, deve mettersi tutto a norma di igiene, no? Deve mettersi la cucina a norma e spende un sacco di soldi. Perché se tu vai lì nelle cucine, nelle docce, non c'è questa igiene, cioè non esiste. Anche la cucina, praticamente l'articolo del carcere dice che ogni 200 detenuti ci va una cucina. Lì c'è una cucina per 1400. Quindi a norma non c'è. Poi le apparecchiature dentro non ci sono, non sono professionali, cioè non riescono a cucinare. Lì il massimo che riescono a cucinare è per 600-700 detenuti. Ok? Poi il mangiare veniva servito su una barella, cioè sulla barella che diciamo che è in dotazione all'infermeria, quella specie di infermeria, e quando era l'ora del vitto ti servivano il mangiare sulla barella, per dire, capito? Quindi robe del genere. Poi vabbè, c'era in sezione, c'avevo una persona che aveva 80 anni, un altro aveva 65 anni, aveva due scope, camminava con due scope perché non gli davano le stampelle, praticamente sembrava che faceva sci di fondo, non so se, se rendo l'idea. E un altro signore che più o meno aveva la stessa età, aveva una gamba gonfia, ogni volta che lo dovevi, che si doveva spostare, magari aveva il piacere di farsi una partitella a carte insieme agli altri in saletta, dovevi portarlo a spalle. E boh, c'erano queste situazioni qua. Poi c'era, c'avevo lo psichiatrico, su, quando andavi all'area, praticamente manicomio, una specie di manicomio criminale, andavi all'area, sentivi le urla, delle urla un po', cioè, abbastanza agghiaccianti, come, cioè, non so che cosa facevano. Poi ad una certa ora finivano, si vede che venivano bene sedati, e boh, e le situazioni, la situazione è un po' questa, anche perché so che il carcere delle Vallette ha il sito, e sul sito è una specie di villaggio turistico, viene come rappresentato, no? E in realtà non è così, cioè non è così, e quindi boh, diciamo che è un po' uno schifo, è un po' uno schifo, solo che la gente non dice mai niente perché è molto ricattata. È molto ricattata nel senso che boh, hai, sono, se parli troppo ti trasferiscono, oppure ti tolgono i 45 giorni, che sarebbe, ti scalano 45 giorni ogni anno, oppure magari fai il lavorante, se parli troppo ti tolgono il lavoro, sai, robe così. Purtroppo, e allora la gente sta molto, cioè, molto tranquilla perché è molto ricattata. Diciamo che il carcere è un po' lo specchio della società all'esterno. Boh, e le Vallette è molto così, è proprio un carcere, scusatemi la parola, è proprio di merda, capito? Cioè se lì entri magari per un furtarello, esci di lì che sei più incazzato di prima, magari dopo due anni ammazzi una persona, per dire, perché ti fanno proprio incarognire, ti tolgono l'autostima di te stesso. Boh, e questo è un po' quello che è quel carcere.
Va bene, grazie Luca, grazie del tuo racconto, della tua disponibilità. Senti, volevo dirti un'ultima cosa. Noi sappiamo che in caso di problemi col braccialetto elettronico c'è una centrale operativa della Telecom che si può chiamare allo 06 33 21 99 64. Quindi ti invito di appuntarti il numero, te lo ripeto, è 06 33 21 99 64, e nel caso ci siano dei problemi col braccialetto elettronico possiamo chiamarlo, penso a qualsiasi ora sono reperibili, quindi insomma tienitelo da conto, questo numero potrebbe tornare utile.
Va bene, perché cos'è il numero verde, tipo quelle robe lì. No, va bene. Io speravo che mi facessero pure un abbonamento, che ne so, qualcosa, sai, da vedere, invece niente, non c'è, non le fanno queste cose, non sono inserite insieme, capito, al bracciale, sai, magari mi vedevo le partite, dico.
Va bene Luca, ti salutiamo, ti ringraziamo e ci sentiamo. Dai, presto.
Va bene, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
mentre arrivavo ho sentito che in radio c'era Luca che raccontava la sua uscita dal carcere. E io posso raccontare i dettagli intorno alla sua uscita dal carcere, e cioè questo famoso invito al ristorante del carcere, che funziona il venerdì, si può entrare dalle 8 alle 8 e mezza, e con una serie però di procedure preliminari, e quindi si può andare a mangiare a questo ristorante fatto in modo molto spartano, naturalmente a cucinare e a servire i tavoli sono i detenuti, è un fiore all'occhiello del carcere di Torino, però come credo abbia raccontato Luca, non altrettanto in è il cibo che viene fornito ai detenuti, per i quali chi ha qualcuno che lo supporta da fuori è possibile mangiare decentemente, chi invece non ha proprio nessuno deve mangiare delle emerite schifezze, evidentemente non serve il ristorante in per loro. Allora, mi è capitato, eravamo lì con Gino, aspettando appunto l'uscita di Luca, che c'era stata annunciata dalle 4 e mezza del pomeriggio in poi, poi comunque dalle 8 alle 9, e abbiamo potuto assistere a questo arrivo al ristorante delle carceri. Una serie di persone, immediatamente noi pensavamo che fossero parenti dei detenuti in uscita, visto che di solito escono tutti quanti insieme. Poi il loro modo di essere era particolare, diverso da chi va ad aspettare parenti, e chiacchieravano tra di loro, si salutavano, si abbracciavano, insomma avevano tutta l'aria appunto di persone, di amici che si erano dati un appuntamento per andare ad un ristorante. Di lì ci è venuto in mente che funzionava pure questo ristorante nel carcere. Allora Gino, col suo modo sempre così di fare, si avvicina alle guardie e dice: ma chi sono questi signori che entrano? E loro lo informano e dice: ma si può entrare in questo ristorante? Sì, dovete fare richiesta precedente. Vedranno le vostre generalità, vedranno chi siete, vi arriverà una specie di nulla osta per poter entrare al carcere e finalmente arriverà il gran giorno dell'entrata in carcere. Questi si sono trovati, erano le 8 più o meno in cui sono arrivati per buona parte, signore. Sinceramente l'abbigliamento non era proprio di grandi pellicce, eccetera, almeno questa decenza di non presentarsi con tutti i gioielli di famiglia, chissà perché, non l'hanno avuta. E si salutavano, a poco si sono incolonnati davanti alla guardiola delle guardie che permettono l'entrata, e poi li hanno imbucati tutti in una specie di bussola dove evidentemente c'era il metal detector, per cui attenti a non portarvi la forchetta da casa, perché non potrete entrare in carcere a questo ristorante. Al di là delle battute, è davvero la foglia di fico sfilacciata per nascondere le vergogne. E i ragazzi sono poi usciti, c'erano 5 persone, 4 oltre Luca, ragazzi forse poco più che ventenni tutti quanti, una sola auto con una madre e una sorella ad aspettare uno di loro, gli altri si sono avviati da soli verso chissà dove. Prima di lasciarsi però, ed è questo che ci fa capire che cosa c'è di umano nel carcere, hanno salutato noi e si sono salutati tra di loro, si sono abbracciati e si sono augurati buona fortuna. E questa è stata la cosa più bella che io ho visto in quella serata, oltre al fatto di poter riportare Luca almeno a casa.
E a proposito del carcere, cioè del ristorante dentro al carcere, è interessante l'opuscolo informativo che si trova proprio sul carcere, sul sito del carcere, si chiama Carcere Torino, no? I piatti verranno inoltre preparati con le produzioni interne di pasta fresca, pane, dolci, zafferano, ed avvalendosi dell'ausilio di alcuni fornitori selezionati in materia di carne e verdure della forza lavoro di 16 detenuti lavoratori. Indichiamo infine l'assortito menù proposto nella serata di apertura: battute di fassone alla senape sul letto di sedano bianco, flan di zucca con fondute di castelmagna, agnolotti piemontesi al pesto di salvia selvatica, filetto di maialino al mirto in crosta di pistacchio, accompagnato da sfornatino di verdure di stagione, semifreddo allo yogurt greco con coulis di frutti di bosco. E quindi insomma un bel menù a dirla tutta. Ecco, fa un po' impressione la questione dello zafferano, mi ricorda quel romanzo di Philip Dick in cui coltivavano i fiori blu appunto i detenuti, insomma non mi ricordo più il nome di questo romanzo, insomma, o Ubik o un romanzo appunto sui poliziotti e sui tossici che poi in realtà vanno a finire dentro una comunità per coltivare i fiori blu da cui si richiavano le droghe che poi vengono somministrate sul mercato.
E comunque chi vuole informarsi ancora di più può andare su www.liberamensa.org, che abbiamo appena aperto. Devo dire, a me mi lascia un po' così, perché parlando di carcere invece avete delle bellissime immagini che dicono: Libera Mensa nasce dalla scommessa di coniugare qualità con un concreto impegno sociale. Cioè, quindi no, capiamo veramente il tutto. Dietro, tra l'altro, è dichiarato, ci sta la Compagnia delle Opere collegata alla Banca San Paolo e ai grandi interessi torinesi, che vorrei ricordare sono quelli che hanno iniziato a lanciare i voucher, i famosi voucher, in tutti i lavori possibili e immaginabili. Quindi boh, magari sarà interessante andarci a curiosare un po' su questa cosa di questa Libera Mensa, capire anche il lavoro che fanno, se almeno sono pagati, oppure è l'ennesimo volontariato che si fa. Comunque, se qualcuno vuole anche telefonare, perché se si vuole andare a mangiare, come vi hanno detto, bisogna prenotare,
bisogna anche essere persone accette,
comunque se qualcuno vuol prenotare, o comunque
a meno che decidiamo di occupare il carcere.
Il numero è il 345 87 84 980. Comunque se andate nel sito lo potete trovare, ma vi rideremo il numero se qualcuno vuole sentirli.
Sarebbe proprio curioso fare una telefonata di massa e prenotare, che ne so, una cinquantina o un centinaio di, insomma, e vedere insomma quanti vincono l'ingresso al ristorante. Insomma, io credo che invece per molti di noi sarebbe, cioè ci direbbero di no, non ci farebbero neanche
in quel
entrare.
Modo l'accesso al carcere non ce l'abbiamo, no.
Ma invece dopo, a proposito di carcere, parleremo invece di un appuntamento in cui invece è importante esserci, che è sabato sotto il carcere di Novara, ma quello riguarda il movimento e non le cene.
Ahora mismo no hay ningún altercado. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico y se toma toda la posición.
¡Puta policía! ¡Hoy he vuelto a soñar! ¡Puta policía! ¡Con miles de cadáveres más! ¡Dios! Anoche he vuelto a soñar con mil cadáveres más en la bandera nacional. La calle no los aguanta más y ahora se llama.
E riprendiamo una rubrica che abbiamo per un po' abbiamo lasciato da parte, la rubrica Vi racconto una storia con che Nicoletta ci proporrà adesso da ora in avanti di nuovo come prima, anche perché abbiamo visto che ci sono stati parecchi riscontri anche alle storie che abbiamo raccontato, che hanno girato, sono anche state utilizzate, va bene, magari tu poi Nicoletta ci racconterà, insomma, quindi partiamo con la storia di oggi.
Va bene, con piacere ritorno a cercare delle storie che riguardano la valle e non solo. Per le storie della valle abbiamo una miniera inesauribile nel Cahier Ecomuseo di Colombano Romean, appunto nei libri che sono stati messi insieme con tanto amore e tanta competenza da Renato Sibille ed altri che partecipano a questa avventura di riscoperta della valle, delle sue storie, ma anche di tutto un mondo che non c'è più ma ha lasciato i segni profondi nella storia che noi stiamo vivendo. Il racconto di oggi l'ho tratto dall'ultimo libro uscito, che si intitola Vivre come un urs d'inchello precipice. È la parte di una poesia di un poeta chiomontino che si chiama, ecco, ve lo dico subito, Jean-Baptiste Jaime, un poeta del XVII secolo, che parla appunto di questi strani cunicoli nelle montagne, che in realtà probabilmente erano quello che rimaneva di antiche prospezioni geologiche, come le chiamano adesso, e cioè la ricerca di materiali preziosi o meno. Questa poesia parla appunto di una specie di uomo selvatico che ha conosciuto l'autore e che lo porta con sé in montagna e gli fa vedere un altro aspetto della montagna, che è anche la montagna sotterranea, tra cui il luogo dove lui si ferma volentieri. Dice: quando non ho fame mi fermo a dormire in questo posto. E allora c'è questa descrizione di forre e di profondità dove egli è accompagnato e prova grande spavento, c'è un po' quasi il ritorno all'inferno, no? E a un certo punto appunto la poesia termina dicendo: possibile che quell'uomo provasse tutto il suo piacere a vivere come un orso dentro a quel precipizio? E questo è il titolo del libro. Questo libro parla delle cave e delle miniere nell'alta valle della Dora, e cioè l'alta valle di Susa. È significativo perché nella nostra valle bassa e alta vogliono ricominciare a scavare dopo aver cominciato già con il cosiddetto maxi sondaggio. Questa volta non per estrarre materiali preziosi, ma semplicemente perché scavare rende. La ricchezza sta nello scavo stesso, nella devastazione fine a se stessa. E il libro contiene una interessante storia, appunto, attraverso il tempo, di quelle che erano le cave e le miniere della valle, in particolare dell'Alta Valle di Susa. E l'Alta Valle di Susa, che è chiamata Alta Valdora, sicuramente è frequentata fin dall'alto Medioevo e anche precedentemente. Sono stati trovati materiali lapidei alla Maddalena, quindi siamo nel 6000 avanti Cristo. Un altro sito di ritrovamento è il villaggio Burgundo scoperto al Pariol. La scoperta è stata legata sempre ad una grande opera, come il sito della Maddalena era stato scoperto perché stavano devastando per l'autostrada. Era la pista da bob, la pista olimpica, che è andata a disturbare anche lì i morti e le storie passate. Ed è stato tirato fuori quello che rimaneva di questo villaggio, in particolare una fucina e una fornace che attestano la fusione dei metalli proprio in questo posto. Il tutto poi è stato ricoperto perché meglio il non vedere che il devastare. Quindi tutto, ogni colpo di zappa che si dà in questa valle si rischia davvero di devastare dei tesori che sono tanti, perché la Valle di Susa era una valle abitata, una valle di passaggio anche dal mondo antico. Soltanto però nel XVII e nel XVIII secolo l'estrazione dei metalli in Valle di Susa ha cominciato ad avere una certa rinomanza. Tante ricerche precedenti, più che altro legate alle leggende, del ritrovamento di vene d'oro e di vene d'argento, in tante storie popolari questo è raccontato. Non dimentichiamo, si parlava addirittura di miniere d'oro scavate dai saraceni. E poi ci sono tutte le leggende del Rocciamelone, di un famoso tesoro che era difeso da un gigante, un tesoro che mai nessuno poté raggiungere. Ci provò il vescovo di Susa in una di queste leggende del Cronico. Il Cronico risale all'XI secolo d.C., quindi ci provò con tanto di chierici e di processione, ma quando arrivarono a un certo punto si scatenò una gragnola di sassi e neanche con la croce di Cristo poterono andare a scovare il tesoro nascosto. E le ricerche spesso furono infruttuose, oppure diedero qualche frutto, ma i proprietari o coloro che chiedevano l'autorizzazione per scavare si successero attraverso il tempo senza tantissime scoperte, anche perché ci voleva parecchio dal punto di vista anche di denaro per poter scoprire queste cose. Pare che i posti più significativi fossero proprio sul Monte Seguiré, presso Salbertrand, dove la Fiat aveva addirittura iniziato una sua ricerca. Ma particolarmente significativa è la storia delle miniere Fiat in Valle Stretta, miniere di ferro. Lo sfruttamento di questa miniera ricorda, i primi documenti risalgono al 1835. Il primo concessionario fu una società che nel 1841 costituì addirittura un impianto di fusione. Il ferro ottenuto veniva avviato a Dorso di Mulo al Melesè e poi a Bardonecchia per essere utilizzato. Ma tra il 1855 e 60 però l'attività venne abbandonata, perché intanto costava meno far arrivare ferro da altre parti dove già era possibile utilizzare la ferrovia. Questa attività però nella stessa zona riprende con una concessione nel 1872, iniziata la galleria ferroviaria del Fréjus, e quindi avere ferro in loco da poter lavorare è utile. Ed ecco che un nuovo concessionario si fa avanti e comincia a lavorare. Dura poco però anche questa estrazione, soltanto fino all'82, perché intanto per costruire la galleria del Fréjus avevano disboscato intorno, perché tantissimo materiale legnoso serviva per la galleria stessa e quindi non c'erano più alberi da abbattere per poter far funzionare le fucine, per cui anche questo fu abbandonato. Invece la grande occasione fu con l'autarchia del 37. Ricordiamo che l'Italia era entrata in guerra, aveva, contro il parere della Società delle Nazioni, aveva conquistato l'Etiopia e quindi partirono le sanzioni, per cui non poteva più arrivare metallo da altre parti e si utilizzava tutto quello che c'era. E lì la Fiat rimise in funzione queste gallerie, che lavorarono per un po' di tempo sotto il controllo diretto dell'esercito, perché per un verso erano vicino alle frontiere, per l'altro verso usavano dinamite, quindi i militari erano, gli operai erano tutti militarizzati. Il libro ci riporta anche un diario preciso del capocantiere, che racconta gli orari di lavoro, racconta tutte le difficoltà per poter scavare, per esempio la volata di mine. Ogni volata di mina poi prevedeva un periodo di tempo troppo lungo per poter cominciare a lavorare, perché c'era un pulviscolo infinito, le miniere, i sotterranei erano inaccessibili e la Fiat lo sollecita a fare in fretta, a fare, perché altrimenti non rende abbastanza. Quindi è una specie di braccio di ferro tra chi è lì in cantiere e chi invece vorrebbe una produzione più grande. Sono interessanti i turni di lavoro, il lavoro si svolgeva 24 ore su 24, tranne il sabato soltanto fino alle 12, perché poi c'era il sabato fascista e quindi gli operai dovevano andare a fare i premilitari. Erano quasi tutti operai giovani, alcuni tecnici che venivano da fuori, altrimenti operai giovani. Questi operai non hanno molto voglia di andare a fare i premilitari e quindi accampano la distanza tra la galleria, tra il posto dove lavorano e dove stanno, dove hanno le baracche, e Bardonecchia, dove avrebbero dovuto andare a fare il premilitare. C'è uno di loro che chiede a questo proposito l'esenzione. E c'è tutta una storia rispetto a questa esenzione. Tutta questa storia è raccontata diciamo direttamente proprio con i documenti. Questo operaio si chiama Pasqualino Battiniello. Pasqualino Battiniello, classe 1922, che chiede, dicendo che è troppo lontano e lui non ce la fa perché dovrebbe andare a piedi, non vuole andare a fare i premilitari. E la cosa non è molto accettata. E difatti la risposta al suo capo cantiere è questa: non è sufficiente la dichiarazione che il premilitare Battiniello Pasquale di Giovanni, classe 22, lavora alle vostre dipendenze in codesto cantiere. È necessario che detto giovane presenti domande in carta libera direttamente al Comando Federale GIL, e cioè della Gioventù Italiana Littorio, per ottenere l'esenzione temporanea, eccetera, eccetera. In poche parole, Battiniello non ci va, decide di non andarci, e come lui anche altri. Uno in particolare che era malato, quindi aveva dei problemi. Che cosa succede al povero Battiniello? Che viene spedito in guerra. Viene spedito in Montenegro, e allora poi c'è tutta una coda nella vicenda della sorella che chiede al capo cantiere, che chiede appunto all'azienda di pagargli quello che gli è dovuto, perché l'azienda doveva pagare in proprio i soldati, cioè gli operai che poi andavano a fare i militari. E la cosa però più interessante, e poi chiudo, però è il clou e quindi lo devo leggere, è una relazione di questo capo cantiere che si chiamava Rei e che dopo la chiusura nel 1953 della miniera viene mandato a Traversella. Quindi continua nelle miniere Fiat e racconta in un'intervista che cos'era la sua storia passata e quindi che cosa aveva trovato in questa miniera in Valle di Susa. Dice: erano gli anni del fascismo e delle sanzioni della Società delle Nazioni per le conquiste africane, eccetera. Mio fratello aveva l'ufficio qui a Salbertrand e teneva i contatti con la squadra lavoro, ma successe un fatto. Quasi tutti gli operai che lavoravano in quella miniera morirono. Si disse allora che era la silicosi. Li vedevamo giovani e forti, ma sempre più traballanti e inebetiti per le strade del paese. Mio fratello era allarmato da quanto succedeva. Non credeva alla silicosi e diceva sempre: non è possibile, in quelle rocce c'è qualcosa che ammazza la gente. Cessati i contributi dello Stato, la Fiat sospese le ricerche e poi chiuse il cantiere. Negli anni 60, nel periodo del boom dell'energia atomica, arrivarono degli specialisti e interpellarono mio fratello. Erano del centro ricerche termonucleari. Avevano contatori Geiger, macchinari moderni, perforatori. Cominciarono i sondaggi. A 100 metri dall'ex miniera di ferro della Fiat individuarono un filone di plecbenda, la roccia d'uranio. Furono installati dei dormitori e aprirono due gallerie. Poi improvvisamente se ne andarono con la scusa che un dirigente del gruppo aveva commesso delle irregolarità. In verità fu che il boom atomico era in mano alle grandi potenze e noi fummo messi da parte. Allora, di uranio non se ne parlava proprio. Le zone geologiche con l'uranio, eccole. È una linea unica, da sud verso nord, dalle rocce del Peiron ai piedi del Galambra, fino alle Grange della Valle, al Corre Clopaca, al Vaccarone e al Col Clapier, in direzione del piccolo Moncenisio. Ricordo di ricerche che io guidavo come capocantiere per conto di un geologo di Torino che recuperava campioni di rocce e minerali per un ignoto committente. Allora, dove vogliono scavare l'alta, il cantiere e la galleria dell'alta velocità, lo dicono già coloro che hanno visto morire gente in quegli stessi posti. Per cui facciamo tesoro anche della storia per dire no a queste grandi, male, sporche opere.
Allora, torniamo in diretta. Abbiamo qua con noi al telefono Chiara, perché ci racconterà un pochino qualcosa riguardo alla sorveglianza speciale. Intanto sentiamo se ci sente, Chiara. Ecco, aspetta un attimo, perché invece noi non ti sentiamo. Sistemiamo un attimo i cavi e riproviamo. Ecco, adesso ti sentiamo meglio. Bene. Tu non senti noi, ma noi ti sentiamo. Pronto?
Sento.
Ci senti, Chiara? Allora, Chiara, riproviamo se ci senti. No, non sentiamo neanche noi. Allora, Chiara, riproviamo. Dovremmo esserci. Sì, ti sentiamo? Prova?
Sì, mi sentite?
Ecco, finalmente ce l'abbiamo fatta. Chiediamo scusa. Chiara, stavamo dicendo che appunto anche tu hai ricevuto la richiesta di sorveglianza speciale, quindi volevamo sì. Un po' che ci raccontassi la vicenda e poi, se hai voglia, ci racconti un po' questo dispositivo, esattamente che cosa comporta, perché non è a tutti chiaro, però è una cosa abbastanza gravosa. Ricordiamo, e lo dico anche a te, che già ieri doveva esserci la stessa richiesta di sorveglianza speciale per Giorgio Brescia, ne abbiamo parlato settimana scorsa, però è stata rinviata all'1 marzo per impegni dell'avvocato. Però lascio la parola a te, così ci racconti un po' di cosa si tratta.
Sì, allora io posso riassumere brevemente la vicenda che mi riguarda. quanto forse qualcuno si ricorderà che in realtà per me è la seconda volta che viene richiesta la sorveglianza speciale, in quanto quando ero agli arresti domiciliari a Teramo, poi la questura di Teramo appunto ha fatto questa richiesta al tribunale di Teramo. Allora fu accolta in primo grado e poi però l'appello la fece decadere.